Capitolo XIV. Il risorgimento italiano. Paragrafo primo. Si programma l'Italia futura. Il pensiero di Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, 1805-1872, politico e patriota genovese, dedicò la sua opera e la sua vita alla causa dell'unità nazionale d'Italia. Egli attribuiva il fallimento dei moti liberali del 1820-1821 a tre cause principali: la fiducia riposta nei sovrani, che non se n'erano mostrati degni, la mancanza di una direzione unitaria e soprattutto l'incapacità di coinvolgere il popolo nelle rivolte. Con la parola popolo, il democratico Mazzini non si riferiva solo alle persone benestanti e istruite, come facevano i liberali moderati, ma all'intera comunità nazionale, comprendente anche le grandi masse popolari e contadine. Ogni popolo, pensava Mazzini, ha una missione da compiere. L'Italia dell'Ottocento, in particolare, aveva il compito di cacciare l'Austria, dando l'esempio dell'insurrezione nazionale a tutti i popoli oppressi d'Europa. Mazzini e il Risorgimento. In gioventù Mazzini si era iscritto alla Carboneria e ne aveva sperimentato personalmente gli errori, ad esempio l'organizzazione insufficiente o l'eccessiva segretezza degli obiettivi. Ma ormai da quella setta lo separavano il carattere nazionale del suo programma, non limitato come quello del Carbonaro a ristrette aree regionali, e la sua scelta democratica, che mirava alla partecipazione del popolo, considerato come il vero motore delle rivoluzioni. A Marsiglia, dove viveva in esilio, fondò dunque nel 1831 una nuova associazione, la Giovine Italia, a cui affidò il compito di realizzare il risorgimento della patria. Proprio in questo periodo si cominciò a indicare con il nome di risorgimento il processo storico basato sull'idea di nazione, che era iniziato alla fine del Settecento con la venuta di Napoleone in Italia e si sarebbe concluso con l'unità della penisola. Il termine risorgimento significa risurrezione, risveglio dell'Italia dopo secoli di decadenza e di servitù e ritorno a un passato descritto come eroico e luminoso. Il programma della Giovine Italia. A differenza delle altre organizzazioni segrete, la Giovine Italia rese pubblico, attraverso la diffusione clandestina di giornali di volantini, il suo programma politico. L'Italia futura doveva essere repubblicana, perché solo un governo repubblicano può garantire uguaglianza fra i cittadini, indipendente dal dominio straniero e unita, perché senza unità non può esserci forza. Agli iscritti Mazzini affidò il compito di svolgere un'opera continua di educazione politica. Gli obiettivi della Giovine Italia conquistarono, oltre a borghesi e a nobili liberali, anche qualche operaio e molti artigiani delle città. Ma alla maggioranza del popolo italiano, formato da contadini analfabeti, il messaggio mazziniano non arrivò mai, o arrivò deformato, così neppure le iniziative di Mazzini ebbero l'appoggio popolare a cui egli aspirava. Il fallimento dei moti mazziniani. I primi moti mazziniani, nel 1833 e nel 1834, furono scoperti ancor prima di cominciare, o vennero rapidamente repressi. Uno sfortunato tentativo fu compiuto il 1844 dai fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, ufficiali della Marina austriaca iscritti alla Giovine Italia. Benché Mazzini non avesse dato la sua approvazione, i due fratelli sbarcarono in Calabria, persuasi di poter sollevare il popolo contro i Borboni. Ma vennero scambiati per briganti, assaliti dagli stessi abitanti che volevano liberare, presi prigionieri e fucilati. L'iniziativa passa ai liberali moderati. Dopo il fallimento dei moti mazziniani, l'iniziativa passò ai liberali di idee moderate. Essi si proponevano di risolvere i problemi dell'Italia per mezzo di graduali riforme, evitando scontri e rivoluzioni e facendo leva sulla religione cattolica, considerata il primo fattore di unità nella società italiana. I liberali moderati si orientarono verso il federalismo. Si proposero cioè di realizzare non l'unità d'Italia, ma una confederazione, cioè un'associazione di stati italiani, nessuno dei quali avrebbe perduto la propria autonomia. Vincenzo Gioberti e Carlo Cattaneo. Il più influente dei federalisti fu Vincenzo Gioberti, un abate di idee liberali che tentò di mettere d'accordo il liberalismo e la religione cattolica. Gioberti riteneva che l'unità politica d'Italia fosse un progetto irrealizzabile. In un suo famoso libro, Il primato morale e civile degli italiani, egli propose invece di formare una confederazione di stati italiani, presieduta dal Papa e protetta militarmente dal Regno di Sardegna. Il programma di Gioberti non prevedeva guerre né rivoluzioni, perciò ebbe grande successo fra i cattolici e contribuì alla diffusione di una corrente cattolica liberale che fu detta neo-guelfa. Altri moderati, fra cui Cesare Balbo, indicarono come capo della Confederazione Carlo Alberto, divenuto re del Piemonte nel 1831. Convinto federalista fu anche Carlo Cattaneo, politico e scrittore milanese, che immaginò la nascita di una confederazione italiana inserita nella più grande confederazione europea degli Stati Uniti d'Europa. Il federalismo di Cattaneo non fu né papale né monarchico, ma repubblicano. L'Italia doveva essere una confederazione di repubbliche dotate di ampie autonomie e democratico. Cattaneo era favorevole al suffragio universale maschile. L'elezione di Pio IX suscita entusiasmi e speranze. Nel 1846 fu eletto al trono pontificio un nuovo papa, Pio IX. Poco dopo la sua elezione egli concesse alcune riforme di tipo liberale, allentò la censura sulla stampa, istituì una specie di parlamento laico, la consulta di Stato, permise che si costituisse una guardia civica, formata da volontari, e avviò le trattative per una lega doganale con il Piemonte e la Toscana. Questi provvedimenti suscitarono un irrefrenabile entusiasmo in tutta la penisola. Nel nuovo pontefice molti vedevano il papa riformatore, descritto da Gioberti. Le prime costituzioni. In tutta Italia si susseguirono manifestazioni e cortei in onore del papa e gli altri principi dovettero seguire il pontefice sulla via delle riforme. Ferdinando II delle Due Sicilie, che non lo fece, si trovò a dover fronteggiare un'insurrezione separatista, scoppiata a Palermo e in altre province della Sicilia nel gennaio 1848. Allora, per conservare il trono, fu costretto a concedere una costituzione, febbraio 1848. Spinti dalla pressione dell'opinione pubblica, anche gli altri stati italiani, Toscana, Piemonte e Stato della Chiesa, concessero statuti e costituzioni. Lo statuto promulgato a Torino da Carlo Alberto, statuto albertino, rimarrà in vigore per 100 anni, dal 4 marzo 1848 al 1 gennaio 1948, quando sarà sostituito dalla Costituzione della Repubblica Italiana.